25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001? È un podcast realizzato da Radio Città Aperta in occasione del 25esimo anniversario dei fatti di Genova. Ogni lunedì, a partire dal 20 luglio e fino al 21 settembre, in diretta alle 9 e alle 22, e in podcast sul sito della radio www.radiocittaperta.it.
Questa è la prima puntata di 25 anni dopo, il podcast che Radio Città Aperta ha voluto dedicare appunto nell'anno del 25esimo anniversario del G8 di Genova a una più che ricostruzione, ce ne sono state tante, una analisi di quegli giorni, di quegli eventi dal punto di vista della contemporaneità, con uno sguardo da oggi. Abbiamo avuto l'opportunità insomma di inaugurare questo podcast con un ospite importante, sia come memoria di quei giorni ma anche come capacità di rielaborazione di quello che è avvenuto, ed è Vittorio Agnoletto. Grazie Agnoletto e benvenuto al podcast 25 anni dopo di Radio Città Aperta.
Grazie a voi e buongiorno a tutti e a tutti.
Noi inizieremo diciamo questo podcast con la domanda a ogni ospite: dove eri dal 19 al 21 luglio del 2001? A lei non glielo chiediamo ovviamente perché lo sappiamo bene. Vittorio Agnoletto è il portavoce del Genova Social Forum, una figura che in quei giorni, nei mesi precedenti, nei mesi successivi, negli anni successivi, fu molto identificata con i giorni del G8, col Genova Social Forum, in generale col movimento No Global, che in quei giorni lì al G8 di Genova ricevette una forma di repressione molto violenta. Tra l'altro l'abbiamo anche presentato qui in radio, Agnoletto, lei ha anche pubblicato un libro qualche settimana fa, è uscito un libro che va a ricostruire quei giorni, il G8 di Genova, ieri, oggi e domani. Ecco, non ci interessa l'oggi e il domani, e quindi le chiedo oggi, no, nel 2026, se uno dovesse chiedere cosa c'è di importante da ricordare del G8 di Genova, partiamo da questa domanda forse un po' banale ma che ci aiuta a entrare un pochino nel contesto, lei cosa direbbe?
Le cose da ricordare sono tante e su piani diversi. Cominciamo con quella più ovvia: noi dobbiamo ricordare la tremenda repressione che c'è stata, l'omicidio di Carlo, l'azzeramento della Costituzione e delle leggi che proteggono i diritti dei cittadini. È stata ignorata completamente ogni tutela, ogni diritto previsto anche dalle convenzioni internazionali, si è arrivati alla tortura. Dobbiamo ricordarci questo perché fu una scelta lucida, meditata e realizzata non solo con il contributo nazionale, ma con un contributo e un pensiero e un'elaborazione svolta in sede internazionale, e l'obiettivo era reprimere e bloccare quel movimento che metteva in discussione il neoliberismo, il modello di sviluppo imperante. Ricordare quei giorni da questo punto di vista ci aiuta anche meglio a comprendere l'attuale involuzione dei nostri stati e come viene in questo momento ridotta, ridimensionata e spesso azzerata la stessa democrazia. Allora tentarono con un blitz di azzerare tutto e di passare velocemente a uno stato autoritario. Quel passaggio fu una repressione durissima contro il movimento subì anche un forte rallentamento nella propria azione, ma non riuscirono a imporre immediatamente il sistema autoritario al quale lavoravano. Oggi l'obiettivo rimane lo stesso, passa attraverso i decreti sicurezza, passa attraverso le limitazioni a manifestare. Il pensiero è quello di allora, e cioè: anziché valorizzare la dialettica, valorizzare le opinioni diverse che sono il sale della democrazia, qua si fa un altro ragionamento, e cioè chi ha un'opinione diversa da quella imperante è un pericolo pubblico e come tale deve essere represso. E oggi questo avviene attraverso la limitazione della possibilità di manifestare, ma avviene anche attraverso il tentativo di sottoporre alla politica la giustizia, cioè la magistratura, avviene attraverso il tentativo di controllare gran parte dei media e ovviamente l'azzeramento del potere legislativo del Parlamento, sempre più riassunto nel potere esecutivo. Quindi un modello di società autoritaria. Questa è la prima cosa, il primo richiamo fondamentale che io farei su Genova. Ce ne sono poi tanti altri.
Quindi se si pensa, se lei pensa, ma poi i fatti raccontano che quello fu il primo atto di una repressione, non tanto di un movimento, ma della possibilità di scendere in piazza in maniera ampia e massiccia per dei diritti, si può dire che quella sconfitta di cui si parla, no? Il G8 di Genova è la sconfitta di quel movimento, del movimento No Global che aveva caratterizzato gli anni precedenti, forse però non è stata così immediata, perché per arrivare ad oggi e ancora a non essere riusciti a compiere un processo completo di autoritarismo, vuol dire che gli anticorpi anche che quel movimento ha instillato nella società italiana, diciamo italiana, limitiamoci, in qualche modo ancora sono attivi.
Io non la definisco una sconfitta. Una sconfitta dà l'idea di qualcosa di totale, di qualcosa di irrecuperabile. Io dico che quel movimento ha subito una battuta d'arresto estremamente forte e il suo stesso percorso è stato fortemente modificato, perché noi dopo abbiamo dovuto concentrare le nostre forze, il nostro tempo, le nostre risorse anche molto nell'organizzazione della documentazione, dei video per i processi, nella raccolta di fondi per sostenere i processi. Abbiamo dovuto passare molto tempo a discutere di come riuscire a contrastare la repressione, a difendere il diritto democratico a manifestare, mettendo purtroppo in parte in un angolo quelle che erano le forti tematiche contenutistiche del movimento, perché il nostro è stato uno dei movimenti più propositivi, oltre che più ampio, che la storia umana abbia mai potuto vedere. C'è una cosa da aggiungere, e cioè oggi i meccanismi repressivi che vengono attuati in tutto l'Occidente, limitiamoci a parlare dell'Occidente, e che quindi non è una storia solo italiana, affiancano una trasformazione del sistema neoliberista che sta cambiando fortemente.
Se lei deve fare un bilancio, no, del mondo che oggi abbiamo a disposizione, no, un mondo a trazione ultraliberista, un mondo in guerra perenne, un mondo in cui l'ambiente sta mostrando oggettivamente quanto fossero giuste le istanze presentate fra il 99 e il 2001 da quel movimento, poi che a Genova ebbe quel suo stop di cui parliamo. Se lei dovesse fare questo bilancio, quanto di quella, chiamiamola brusca interruzione, è con causa delle brutture con cui ci confrontiamo quest'oggi? Cioè, se quel movimento avesse avuto la possibilità di continuare a esistere, di portare avanti in quella maniera massiccia, numerosa, erano i grandi numeri e la enorme rappresentanza globale che facevano di quel movimento un movimento, secondo me, importantissimo nella storia proprio. Ecco, se avesse potuto continuare, sarebbe diversa la situazione ora, secondo lei? Può sembrare sciocca come domanda, ma in realtà è significativa anche dal punto di vista dell'analisi individuale di quello che è il mondo di oggi rispetto a quell'evento lì.
Non c'è dubbio. Precisiamo subito che il movimento, nella sua forma di forte organizzazione e di grande consenso, andò avanti altri 2 anni, almeno se dobbiamo mettere una data, fino al 15 febbraio del 2003, quando in tutto il mondo ci sono state le manifestazioni contro la guerra, lanciate proprio dal movimento italiano nel Forum Sociale Europeo del novembre del 2022. Si manifestò in tutte le grandi città, in tutte le capitali del mondo, il New York Times titolò 100 milioni di persone in piazza, è nata la seconda superpotenza, cioè il movimento altermondialista, in quel momento impegnato sul fronte del pacifismo contro le guerre, diventava la seconda superpotenza dopo gli Stati Uniti. E e dopo non siamo riusciti a gestire la fase successiva, quando la guerra c'è stata comunque e noi avremmo dovuto riuscire a riconvertire la nostra forza in una serie di vertenze finalizzate a boicottare le industrie che collaboravano con la produzione di armi o che rifornivano comunque tutto il sistema finalizzato alla guerra. Avremmo dovuto riuscire a esercitare un'egemonia culturale tale per cui alle classi subalterne fosse chiaro che quelle guerre, insieme ai meccanismi del neoliberismo, la delocalizzazione per esempio, erano meccanismi che colpivano soprattutto loro, le fasce più popolari. E su questo noi non siamo riusciti a svolgere quell'opera che sarebbe stata fondamentale. E ci ritroviamo in questa situazione proprio per quello, perché quel modello che noi abbiamo cercato di contrastare è andato avanti, si è trasformato. Ma attenzione però, ogni momento di crisi della globalizzazione neoliberista si trasforma in un momento di difficoltà del capitalismo, e a questa difficoltà il neoliberismo reagisce in genere con un capitalismo ancora più feroce e ancora più aggressivo, e trovo un'altra sistematizzazione. In questo momento il potere è concentrato soprattutto a livello finanziario, nelle grandi piattaforme, nei fondi finanziari, solo loro che dettano legge, la politica obbedisce, e quei fondi non possono stare fermi, devono continuamente crescere, e per crescere devono andare alla conquista delle materie prime, devono andare alla guerra. La guerra non è un inciampo momentaneo. La guerra, le guerre oggi sono il prodotto naturale di un capitalismo sempre più feroce e di un neoliberismo che ci propone oggi sostanzialmente degli imperi. Perché poi la visione che viene proposta è quella dell'impero, cioè del signore che è potente e quindi non deve rispettare nessuna legge, nessuna convenzione internazionale, nessun accordo. Il solo fatto di avere la forza gli dà, tra virgolette, il diritto di poter fare quello che vuole. E io insisto sul fatto che con questo modello viene cancellato tutto quello che si è realizzato nella seconda metà del Novecento, cioè la nascita dell'ONU, la nascita delle grandi organizzazioni in diversi campi, della salute non solo, le convenzioni sui diritti umani e via dicendo. Tutto questo viene cancellato, ma a mio parere siamo oltre, viene messa in discussione lo stesso modello di Stato borghese che nasce nel 1789 con la Rivoluzione francese, basato sulla separazione dei poteri. Oggi quello che viene proposto è un potere unico, chi vince prende tutto, il potere legislativo assolutamente cancellato, il potere giudiziario deve essere subalterno e via dicendo. Questo è quello che viene avanti. È chiaro che se fossimo riusciti a fermare questo modello, oggi ragioneremmo in modo completamente diverso. Noi ci battevamo per una maggior giustizia sociale e già allora abbiamo cominciato a parlare di giustizia ambientale. Non dimentichiamoci che fino al 2001 il termine beni comuni non esisteva, e i beni comuni viene formato come vocabolo dal movimento proprio per dire una cosa molto semplice. Ci sono dei beni, ci sono delle cose che, essendo fondamentali, necessarie per la sopravvivenza del genere umano, devono essere tolte dal dominio del mercato, non devono dipendere dal dominio del mercato. Oggi invece siamo in un'epoca dove perfino l'acqua viene valutata in borsa.
Nonostante il fatto che comunque, almeno qui in Italia, lo ricordavamo nell'altra intervista che abbiamo fatto per l'uscita del suo libro, lei ci ha ricordato come per esempio la battaglia che ha portato al referendum sull'acqua sia stata un risultato 10 anni dopo più o meno positivo di quel movimento lì. Questo per dire come poi anche il punto di vista sulle singole istanze può portare a un giudizio storico diverso sull'esito di quelle lotte e di quel movimento lì.
E certo, le idee di allora non sono morte, non è uno slogan, sono andate avanti a diffondersi in modo carsico e appena trovano la possibilità riemergono. In Italia sono riemerse sul referendum dell'acqua. Se si va a vedere il comitato promotore c'è una sovrapposizione enorme con chi stava all'interno del Genoa Social Forum, ma sono riemerse nei grandi movimenti per esempio per la casa in Spagna, sono riemersi nei movimenti che hanno sconvolto New York, la borsa e il cuore del capitalismo, sono riemersi in Friday for Future, nel grande movimento delle donne, nel grande movimento contro le discriminazioni razziali. Cioè, questo filo rosso non si interrompe. Oggi però dobbiamo avere la consapevolezza che in discussione c'è il destino del pianeta e il destino del genere umano. E non è detto, tra l'altro, che i due destini coincidano sempre, perché un domani potrebbe esserci anche un pianeta senza il genere umano. Se allora noi dicevamo un altro mondo è possibile, poi negli anni scorsi abbiamo detto un altro mondo è necessario. Oggi purtroppo siamo obbligati a dire un altro mondo è urgente. Non c'è davanti a noi tanto tempo. Noi abbiamo bisogno di modificare totalmente questo modello di sviluppo che per sua essenza porta alla concentrazione del potere. E qui vorrei dire una cosa molto chiara a quelle fette di fasce, diciamo così, di capitalismo che si considerano illuminate o ai dirigenti del centro-sinistra occidentale, non è un problema solo italiano. Che più nessuno ci venga a raccontare la favola dello sgocciolamento, e cioè permettiamo sì che la ricchezza si concentri nelle mani di pochi, ma perché poi in quel modo qualcosa sgocciolerà su tutti e migliorerà la vita delle grandi masse. Ecco, tutto questo non è avvenuto, perché quando i pochi hanno in mano il potere desiderano solo aumentarlo e se lo contendono fra di loro, certamente non si occupano di chi sta sotto. Allora, quella teoria che ha costituito l'essenza della scelta disastrosa per cui il gruppo socialista, l'internazionale socialista e il centro-sinistra mondiale hanno appoggiato il neoliberismo, pensando di poterlo governare, ecco, oggi quella scelta è chiarissimo che non è più possibile. Oggi l'alternativa, e se mai è stata possibile, io ritengo che mai sia stata possibile, oggi è chiaro che quella scelta era irrealizzabile. Allora oggi l'opposizione al neoliberismo può essere solo una scelta radicale. E d'altra parte andiamo a alzare la testa e guardiamoci un po' intorno, per esempio a New York ha vinto un sindaco proponendo una scelta radicale, non qualche meccanismo di aggiustamento del neoliberismo, ma un modello totalmente diverso basato su valori alternativi.
Lei ha citato la teoria dello sgocciolamento, che è un pochino una delle teorie, delle narrazioni che hanno portato, diciamo così, la sinistra, chiamiamola così, elettoralistica, parlamentare, in qualche modo, a livello anche non soltanto italiano, ad allontanarsi sostanzialmente dal suo ruolo politico, sociale e storico. Quanto la mancanza dal punto di vista della scelta elettoralistica, no? Cioè uno va a votare e dice trovo qualcuno che sostiene questa visione che, no, lei ha detto un altro mondo è urgente, ok, perché per realizzare questa urgenza è necessario fare delle cose pratiche. Se io domani si andasse a votare qui in Italia, rimaniamo qui in Italia, non sarebbe possibile, immagino, trovare una proposta politica di questo tipo. Quanto la distanza dei grandi partiti, diciamo del centro-sinistra, usiamo questo termine un po' che non mi piace molto, però è stata complice della difficoltà poi di ricreare un movimento così ampio e compatto come quello che subì questo drammatico stop in quei giorni di luglio, in questi giorni di luglio di 25 anni fa.
Il cosiddetto centro-sinistra a livello europeo allora non ci fu proprio, anzi prese le distanze dal movimento e una parte dei suoi massimi rappresentanti si diede da fare per cercare di evitare che i vertici della polizia responsabili della vergognosa notte della Diaz non venissero condannati, con interventi anche pubblici che ci sono stati, perché lì c'era una scelta politica diversa, l'idea che quella macchina del neoliberismo poteva essere governata. Scelta nettamente in contrapposizione con quello che i partiti della sinistra o anche del centro-sinistra, se vogliamo chiamarlo così, fecero in America Latina. Il PT che il partito di Lula, che non è un partito di sinistra radicale, si direbbe in Italia e via dicendo, no, assolutamente, ed è anche un partito con tanti limiti, però decise di stare dentro quel grande movimento. Vennero a Porta Alegre, vennero a Genova, Lula partecipò alle riunioni del Consiglio internazionale del Fondo Sociale Mondiale, è lì che ci siamo conosciuti e poi insieme ai movimenti, in un'alleanza dialettica, conflittuale, ma in un'alleanza, hanno regalato un decennio di governi progressisti all'America Latina, dove, pur con una serie di limiti, hanno portato però decine di milioni di persone fuori dalla grande povertà. E in quel decennio, in alcune situazioni, si tentò addirittura di scalare il cielo. Io vorrei ricordare la proposta dell'ex presidente dell'Ecuador, Rafael Correa, che aveva proposto di rinunciare all'estrazione del petrolio nell'Amazzonia ecuadoriana e quindi al disboscamento e alla distruzione del polmone verde del mondo, chiedendo però alla comunità internazionale di garantire il 50% dei mancati ricavi attraverso la creazione di un fondo internazionale fiduciario gestito direttamente dalle Nazioni Unite attraverso l'emissione di certificati che allora si chiamavano Yasuni Guarantee Certificates. Bene, questa che è una scalata al cielo, cioè si diceva difendiamo il polmone mondiale, difendiamo l'Amazzonia e cambiamo modello di sviluppo, smettiamo di inquinare, di distruggere il mondo. E questa scelta coraggiosissima, che poteva essere anche anche non popolare, fu ignorata totalmente a livello internazionale. Quei fondi non vennero raccolti e questo progetto fallì. Allora c'è una responsabilità enorme, perché non è che tutto il mondo già allora era in mano completamente alla destra o all'estrema destra. Ecco, questo è un esempio concreto di quello che derivava di una scelta che derivava direttamente dalla storia del movimento antiliberista.
In Europa, in Nord America, nell'Occidente, diciamo, a quei tempi c'era questa terza via bleriana, no? Che sembrava la coniugazione perfetta fra mercato e istanze, diciamo, di welfare sociali, no? Cosa che si è rivelata assolutamente una fregatura totale, una bugia totale. Oggi siamo messi peggio di allora, da questo punto di vista?
Semplicemente una considerazione. Il percorso poi fatto da Blair, dove è andato a finire, oggi affianca Trump nelle scelte micidiali e genocide su Gaza, dice chiaramente che non stava minimamente in piedi quella cosiddetta terza via. Quella non era una terza via, era una versione un po' più edulcorata del neoliberismo. E oggi il problema in Italia quasi tutti gli altri paesi europei, ma in quasi tutti, con delle eccezioni, è questo. E cioè, il cittadino, quando va a votare, ha di fronte una proposta totalmente, radicalmente opposta all'attuale sistema. E vado oltre. Le forze politiche che oggi non governano sono in grado di suscitare entusiasmo perché susciti un immaginario di un mondo diverso, però che può stare in piedi, attraverso proposte concrete, non semplicemente l'aggiustamento del presente. Perché ogni movimento, ogni istanza collettiva per muoversi ha bisogno di sognare con i piedi ben piantati per terra, come dice una bellissima poesia che viene dalla rivoluzione sandinista. Sognare coi piedi piantati per terra, il che vuol dire avere un'utopia in senso greco, utopos, cioè il mondo che vuoi, la strada che vuoi, ma che ancora non è realizzata, ma che vai per realizzare. Dove c'è questo oggi nel mondo politico occidentale? La capacità di immaginare, di descrivere un percorso verso un mondo completamente diverso. E allora ci si meraviglia se i giovani, soprattutto i giovani, non vanno a votare, se l'adesione alle elezioni è limitata al 50% della popolazione. Attenzione, perché il referendum ci ha detto che se c'è da difendere qualcosa di importante, valoriale, etico, la Costituzione, il giovane si muove. Il referendum ci dice che se il giovane ha la sensazione, e non solo il giovane, che il suo voto conti, cioè che se vota bianco poi dopo vince il bianco accade quello, se vota nero vince nero e accade quell'altra cosa, se ha questa sensazione allora è disponibile a partecipare. Ma quella che è caduta ai minimi storici è la fiducia nelle forze politiche, è l'idea: io ti voto, ti do una delega su che cosa e quanto corrisponde quello che dici a... non a quello che realizzi, perché poi lì ovviamente c'è l'opposizione, lo scontro eccetera, ma alle battaglie che fai dopo il voto per realizzarlo. Qui c'è una distanza abissale e non bastano le dichiarazioni dopo il voto dei partiti che dicono ci impegneremo a recuperare quelli che non sono andati a votare. Cercate di capire perché, che entusiasmo suscitate, direi molto molto basso.
Per concludere, invece, dal punto di vista della partecipazione dal basso, no? Un movimento così ampio, sia a livello nazionale a Genova c'erano mondi anche molto distanti fra loro che si erano ritrovati su una piattaforma comune, erano scesi in piazza insieme e portavano avanti quelle istanze insieme ormai da tempo, da mesi, no? Quegli anni lì, insomma, gli anni fra la fine degli anni 90 e il primo anno del 2000. E a livello anche internazionale globale, quanto è difficile, se non impossibile, oggi avere quei numeri quei numeri insieme, coesi, rispetto a una agenda, una piattaforma chiara, definita e condivisa?
Allora, separiamo i termini che lei ha utilizzato, se è d'accordo.
Sì.
E cioè, avere tanta gente non è impossibile. Non seguiamo lo sguardo del mainstream, per cui la gente c'è solo quando in decine o centinaia di migliaia va in piazza per Gaza. Quelle stesse persone ci sono anche il giorno dopo, io nel libro insisto su questo. Ci sono quando fanno le migliaia di scuole popolari che esistono in Italia, fatte per i figli degli immigrati, fatte per i ragazzini italiani espulsi dalla scuola in base alla loro condizione sociale, per cui non riescano a reggere il ritmo. Quelli che manifestano per la Palestina, ci sono nella rete sviluppatissima di botteghe del commercio ecosolidale, ci sono ultimamente nelle centinaia di sportelli che sorgono in tutta Italia per la difesa della salute, ci sono nelle battaglie sull'ambiente contro l'alta velocità piuttosto che contro le grandi opere. Certo, non se ne parla perché fanno un'attività quotidiana di tutti i giorni che non viene intercettata e non hanno interesse a intercettarla da parte dei grandi mass media. Una parte di quel mondo decisamente ha scelto di non andare a votare, non trova rappresentanza perché prima di tutto non trova nessuno che lo aiuti a trovare speranza. Allora qui c'è la seconda parte della sua domanda. È possibile pensare che queste realtà si rimettano insieme? Io penso che sia necessario e che, come è avvenuto 25 anni fa, si possa comprendere che nessuno può vincere la propria battaglia se non alleandosi con altri che stanno facendo altre battaglie ma contro lo stesso avversario. Non vinci sull'immigrazione se non cambi il modello di sviluppo, se non cambi l'idea di delocalizzare di dove la manodopera non costa nulla o quasi, se non blocchi lo sfruttamento dell'Africa, dell'Asia o dell'America Latina rispetto alle materie prime da parte delle grandi potenze e via dicendo. Allora, unificare le vertenze, unificare le lotte, costruire dei ponti. Questa è la cosa principale che dobbiamo fare oggi. E poi però c'è il terzo passaggio che lei ha indicato, e cioè lo sbocco politico, che non è inteso solo come il governo di un paese, no? Ma è come il bloccare completamente l'attuale modello e la macchina, diciamola, rappresentiamola in questo modo, che lo governa. Questo è il passaggio più difficile. Su questo si è ricevuto lo stop più forte. E io credo che se vogliamo arrivare anche a una forma poi di aggregazione politica, dobbiamo valorizzare le esperienze che partendo dal basso si legano a livello poi globale. Noi dobbiamo partecipare alle esperienze che si svolgono nei comuni, che si svolgono sul territorio. Per esempio, rilanciamo il bilancio partecipativo che nacque proprio a Porta Alegre. Nel gennaio del 2001, al primo incontro del Foro Sociale Mondiale, che cosa vuol dire? Chiediamo dai municipi ai grandi comuni che una percentuale del bilancio non sia decisa dal Consiglio Comunale, ma sia lasciata un 10, un 15% alle priorità individuate dalla popolazione di quel comune, di quel municipio. Priorità individuata attraverso un percorso democratico di coinvolgimento della popolazione. Chiamiamo più spesso i cittadini a pronunciarsi su delle scelte, attraverso per esempio anche il referendum, e cioè sviluppiamo dal basso forme di democrazia diretta che non andranno a sostituire, ma andranno a intrecciarsi con la democrazia delegata e a fungere da pungolo verso la democrazia delegata. Basta col meccanismo per cui vai a votare una volta e poi per 5 anni non ci pensi più perché altri decidono tutto per te. Ma chi l'ha mai detto? Perché non ci possono essere delle consultazioni periodiche su singoli temi? Soprattutto in un momento in cui non c'è un sistema di pensiero che dà le risposte a tutto, per cui ci può benissimo essere il cittadino che quando va a votare politicamente dà il voto a una coalizione che poi però su altre scelte, l'organizzazione del servizio sanitario o via dicendo, la vede in modo diverso dalle persone che ha votato. Allora, per arrivare a una sintesi politica, oggi dobbiamo puntare prima di tutto sulla partecipazione. E credo che questo dovrebbero farlo anche le forze politiche se vogliono aumentare i propri consensi.
Bene, grazie Vittorio Agnoletto. Questa è la prima puntata, la puntata introduttiva del podcast 25 anni dopo, il podcast sul G8 di Genova 2001 di Radio Città Aperta. Grazie per la sua disponibilità.
Grazie a voi, saluti a tutti e a tutte.
Venticinque anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001? Vi aspettiamo lunedì prossimo con il nuovo episodio.